Programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Una volta c'erano due compari, uno dei due aveva un figlio, l'altro niente, e tutti e due amavano questo figlio con tutto il cuore. Erano negozianti di mare, negozianti forti che giravano tutti i regni. Un giorno aveva da partire il compare senza figli per le sue mercanzie, e mentre si preparava per la partenza, il figlio dell'altro compare si mise a pregare il padrino che lo portasse con sé, a impratichirsi del mare e dei negozi e a pregare il padre che lo lasciasse andare col padrino. Il padre non voleva, il padrino nemmeno, ma il figlio tentò, tanto li pregò, che finirono per concedergli di partire con un bastimento che avrebbe navigato insieme a quello del padrino. Mentre erano in alto mare, ecco che si scatena una tempesta, ed era una tempesta così forte che i due legni si persero di vista. Il legno dove era il padrino si salvò, quello dove era il giovane andò a fondo e tutti gli uomini annegarono. Il giovane fortunatamente si mise a cavallo di una tavola e nuotò finché non toccò terra. Là, a terra, solo, si mise a girare sconsolato e s'addentrò in un bosco abitato da fiere, e la notte, per timore delle fiere, la passò in cima a una quercia. Il giorno, visto che non c'erano più bestie in giro, scese e camminò per il bosco finché non arrivò in un punto in cui il bosco era attraversato da un'alta muraglia, di cui non si vedeva né la fine né il principio. Aiutandosi coi rami degli alberi, il giovane riuscì ad arrampicarsi in cima al muro e vedere cosa c'era dall'altra parte. C'era una città, e quelle mura erano state alzate per difendersi dalle bestie feroci. Di lassù in cima, il giovane, come meglio poté, riuscì a scendere ed entrò nella città. Adesso andrò a far la spesa per mettere qualcosa sotto i denti, pensò. e prese una strada fiancheggiata da botteghe. Entrò da un panettiere, domandò del pane, ma il panettiere non rispose. Entrò da un salumaio, domandò del salame, ma il salumaio non rispose. Girò tutte le botteghe, ma nessuno gli rispondeva. «Adesso vado a protestare dal re», si disse il giovane, e andò a Palazzo Reale. «Si può entrare dal re?» chiese la sentinella, e la sentinella zitta. Affannato, disperato perché nessuno gli parlava, il giovane entrò nel palazzo e si mise a girare per le camere. Trovò la camera più bella di tutte con un real letto, un real comodino, un real lavamano e si disse, visto che nessuno mi dice niente, io me ne andrò a dormire. Subito saltarono fuori due belle damigelle e tutte in silenzio gli prepararono una tavola e gli servirono la cena. Lui mangiò, poi andò a dormire. Così cominciò per lui una bella vita in quella città silenziosa. Una notte, mentre dormiva in quel letto reale, vide apparirgli vicino, accompagnata dalle due damigelle, una giovane di meraviglioso aspetto, tutta velata, che gli chiese «Hai coraggio e fermezza?» E lui rispose «Sì». E lei «Se hai coraggio e fermezza, ti paleserò il mio segreto. Sappi che io sono la figlia dell'imperatore Scorzone e mio padre prima di morire ha incantato questa città con tutti gli uomini, la servitù, l'esercito e me compresa. E questo incantesimo è custodito da un mago. Ma se tu starai con me tutte le notti per un anno intero senza mai guardarmi e senza palesare il mio segreto ad anima viva, l'incantesimo della città finirà ed io resterò imperatrice e tu imperatore, acclamato da tutto questo popolo». E il giovane, «Ho coraggio e fermezza». Ma dopo qualche giorno, egli le disse che per poter stare un anno tranquillo al suo fianco doveva prima andare a salutare suo padre, sua madre e suo padrino, e le assicurò che sarebbe subito tornato. L'imperatrice era dubbiosa se lasciarlo partire, ma lui tanto, così tanto la pregò, che gli fece preparare un bastimento. Vi fece caricare un po' dei suoi tesori e gli consegnò un bastone. «Con questo bastone, comanda, e ti troverai subito dove vorrai. Ma ricordati di non palesare a nessuno il mio segreto». Il giovane salì sul bastimento, batté il bastone e si trovò nel porto della città di suo padre. Diede ordine di portare i suoi tesori alla migliore locanda e lì prese alloggio. «Conoscete un negoziante di mare?» domandò alla gente. «In questa città ce ne sono due», gli risposero, «due compari, forti negozianti, ma però ora sono ridotti all'elemosina». «E come può essere?» «Deve sapere che il figlio d'uno dei due compari si è perso in mare e il padre, non volendo credere che si fosse perso per disgrazia, ne diede la colpa al suo compare e gli fece causa, e nella sua causa tutti e due si ridussero in miseria». Il giovane, sentito questo discorso, mandò a chiamare suo padre. Il padre non lo riconobbe e il figlio disse «Avrei piacere di fare un commercio con voi e col vostro compare, visto che siete pratici di negozi di mare». «È impossibile», rispose il padre, «perché tanto io che il mio compare abbiamo fatto fallimento per causa di una causa, per mio figlio che il mio compare m'ha perso». «Non importa», disse il giovane, «tutti i capitali ce li metto io». E fece subito preparare una gran tavolata e invitò a pranzo anche l'altro compare e le due mogli. Quando si ritrovarono faccia a faccia nella locanda, i due compari e anche le loro mogli si guardarono male da quei nemici che erano diventati. Cominciarono a mangiare, ma i due compari, dalla rabbia che avevano l'uno contro l'altro, non riuscivano a mandare giù un boccone. Allora il giovane prese una forchettata del suo piatto e la porse a suo padre, dicendo «Padre mio, accettate questo boccone, che ve lo dona il vostro figlio che è qui presente, sano e salvo». Tutti balzarono in piedi. Come impazziti di contentezza cominciarono ad abbracciarsi, a baciarsi, piangendo dall'allegria. Il giovane divise i suoi tesori tra il padre e il padrino perché continuassero i loro negozi. E poi «Adesso vi saluto, perché devo partire». «E dove vai?» gli chiese sua madre. «Questo non te lo posso dire». Ma la madre prese a pregarlo e a ripregarlo finché lui non le spiegò della figlia dell'imperatore Scorzone, che lui non poteva vedere quant'era bella. E la madre, «Senti, Io ti do una candela delle tenebre e quando lei dorme, accendi la candela e guarda le sue bellezze. Il giovane salì sul bastimento, batté il bastone e si ritrovò al porto della città dell'imperatore Scorzone. Andò a Palazzo Reale e ritrovò la figlia dell'imperatore che l'aspettava. La sera si coricarono e il giovane non vedeva l'ora di guardare la sua bellezza. Mentre lei dormiva, lui prese la candela, l'accese e cominciò a scoprire la ragazza. Ma la candela scolò una goccia di cera e cadde sulla pelle di lei, scottandola. Si svegliò. «Traditore! Tu hai palesato il mio segreto, così non mi potrai più liberare!» «Oh, povero me! Ma io voglio ancora cercare di liberarti! Non c'è altro mezzo?» «Devi andare nel bosco, combattere col mago che custodisce l'incantesimo e ammazzarlo!» «Sì! E quando l'ho ammazzato?» «Spaccagli la pancia, ci troverai un coniglio!» «Spacca il coniglio, ci troverai una colomba!» «Spacca la colomba, ci troverai tre uova!» Queste tre uova devi conservarle come le pupille degli occhi tuoi e portarle qui sane e salve. Così sarà liberata la città e tutti noi saremo salvi. Se no, resteremo incantati per sempre e tu con noi. Tieni questo bastone e va a combattere. Il giovane partì, armato di bastone. Trovò una mandria di vacche, coi mandriani e il padrone della vaccaria. Chiese al padrone, «Vossignoria, mi vuol dare un pezzo di pane? Mi sono sperso in questa contrada!» Il padrone della vaccaria gli diede da mangiare e lo tenne con sé a fare il mandriano. Un giorno disse ai mandriani, «Dovete portare le vacche al pascolo nel feudo, ma badate di non lasciarle entrare nel bosco, perché ci abita un mago che ammazza non solo i cristiani, ma anche le vacche!» Il giovane andò con la mandria e quando le vacche furono vicine al bosco, con urli e colpi di bastone le fece entrare tutte nel bosco. Il padrone si mise le mani nei capelli. «E adesso chi va nel bosco a far tornare le vacche?» Nessuno dei mandriani ci voleva andare. Il padrone mandò il mandriano nuovo con un altro ragazzo. Entrarono nel bosco e il ragazzo era pieno di paura. Vedendo le vacche nel bosco, il mago si infuriò e venne avanti con in mano un bastone di ferro con sei punte di bronzo incatenate in cima. Il ragazzo se la faceva addosso dalla paura e si nascose in una macchina. Il giovane invece attese il mago a piè fermo. «Traditore! Come osi venire a danneggiare la mia selva? Non solo vengo a danneggiare la tua selva, ma a danneggiare pure la tua vita!» E cominciarono a fare battaglia. Si batterono tanto per tutta la giornata che alla fine erano stanchi tutte e due, ma nessuno dei due era ancora ferito. E il mago disse, «Se avessi una zuppa di pane e vino, ti squarterei come un suino». E il giovane, «Se avessi una zuppa di pane e latte, ti spaccherei in due parti esatte». Allora si salutarono e fissarono di continuare il combattimento l'indomani. Il giovane si riprese le vacche e le ricondusse alla vaccheria insieme al ragazzo. A vederli tornare sani e salvi tutti rimasero a bocca aperta e il ragazzo raccontò il gran combattimento che c'era stato tra il mandriano nuovo e il mago e le cose che si erano dette e che il mago avrebbe voluto una zuppa di pane e vino e il giovane una zuppa di pane e latte. Allora il padrone ordinò che per l'indomani si preparasse un secchio di pane e latte e il ragazzo se lo portasse dietro e lo tenesse pronto. Così condussero di nuovo le vacche nel bosco. Ricomparve il mago e ricominciarono il combattimento. Quando furono sul più bello, il mago disse, «Se avessi una zuppa di pane e vino, ti squarterei come un suino!» Ma una zuppa di pane e vino non ce l'aveva. E invece il giovane disse, «Se avessi una zuppa di pane e latte, ti spaccherei in due parti esatte!» E subito il ragazzo gli sporse il secchio di pane e latte. E il giovane ne prese una mestolata, se la cacciò in bocca e subito diede una bastonata in testa al mago che lo fece cascare in terra morto. Spacca la pancia del mago e trova il coniglio. Spacca il coniglio e trova la colomba. Spacca la colomba e trova le tre uova. Prese le tre uova, le conservò per bene e tornò con le vacche alla vaccaria. Lo ricevettero in trionfo. Il padrone voleva che restasse là nei suoi poderi, ma lui disse che non poteva trattenersi e anzi gli faceva un regalo del bosco del mago e se ne andò. Arrivato alla città silenziosa, andò a Palazzo Reale. Gli corse incontro quella bella giovane Lo prese per mano e lo portò nel gabinetto segreto dell'imperatore Scorzone, suo padre. Prese la corona da imperatore e gliela mise in capo, dicendogli: «Tu sii l'imperatore e io sia l'imperatrice». E incoronato che fu, se lo portò sul balcone. Prese le tre uova e gli disse: «Buttane una a dritta, una a manca e l'altra davanti a te». Appena le uova furono gettate, tutta la gente cominciò a parlare, a gridare, e da quel silenzio si passò a un gran clamore. Le carrozze presero a correre, l'esercito si mise a fare gli esercizi, le sentinelle si dettero il cambio, e tutti insieme, popolo e truppa, gridarono: «Evviva il nostro imperatore! Evviva la nostra imperatrice!» E loro restarono imperatore e imperatrice per tutta la vita, e noi altri, poveri meschini, come prima.
È buona? Sì! Mica... È già buona? Ok. È buona? Ok. Sì.
Ci sono certi che rimangono, altre che se ne vanno, affanculo con me. È una sorta di evoluzione che mi aiuta a crescere, che sia male, che sia
donna faceva cuocere dei ceci. Passò una povera e ne chiese una scodella in elemosina. «Se li do a voi, non li mangio io», disse la donna. Allora la povera le gridò contro: «Che tutti i ceci nella pentola vi diventino figli!» E se ne andò. Il fuoco si spense e dalla pentola, come ceci che bollono, saltarono fuori 100 bambini, piccoli come chicchi di cece, e cominciarono a gridare: «Mamma, ho fame! Mamma, ho sete! Mamma, prendimi in collo!» e a spargersi per i cassetti, fornelli, barattoli. La donna, spaventata, comincia a prendere questi esserini, a ficcarli nel mortaio e a schiacciarli col pestello, come per farne la purea di ceci. Quando credette d'averli ammazzati tutti, si mise a preparare il mangiare per il marito. Ma pensando a quel che aveva fatto, le venne da piangere e diceva: «Oh, se ne avessi lasciato in vita almeno uno! Ora mi aiuterebbe e porterebbe da mangiare a suo padre in bottega!» Allora si sentì una vocina che diceva: «Mamma, mamma, non piangete, ci sono ancora io!» Era uno dei figliolini che si era nascosto dietro il manico della brocca e si era salvato. La donna fu tutta felice. «Oh, caro, vieni fuori! Come ti chiami?» «Cecino», disse il bambino scivolando giù per la brocca e mettendosi in piedi sul tavolo. «Bravo il mio Cecino», disse la donna. «Ora devi andare in bottega e a portare da mangiare al babbo». Preparò il paniere e lo mise in testa a Cecino. Cecino cominciò ad andare e si vedeva solo il paniere che sembrava camminasse da solo. Domandò la strada a un paio di persone e tutti prendevano spavento perché credevano che fosse un paniere che parlava. Così arrivò alla bottega e chiamò: «Babbo! Oh babbo! Vieni, ti porto da mangiare!» Suo padre pensò: «Chi è che mi chiama? Io non ho mai avuto figlioli!» Uscì e vide il paniere e di sotto al paniere veniva una vocina: «Babbo, alza il paniere e mi vedrai! Sono tuo figlio Cecino, nato stamattina!» L'alzò e vide Cecino. «Bravo Cecino», disse il babbo che faceva il magnano. «Ora verrai con me, che devo fare un giro per le case dei contadini per sentire se hanno qualcosa di rotto da accomodare». Così il babbo si mise in tasca Cecino e andarono. Per la strada non facevano che chiacchierare e la gente vedeva l'uomo che pareva parlasse da solo e pareva fosse matto. Chiedeva nelle case: «Avete nulla da stagnare?» «Sì, ne avremmo della roba», gli risposero, «ma a voi non la diamo perché siete matto». «Come matto? Io sono più savio di voi. Cosa dite?» «Diciamo che per la strada non fate che parlare da solo». «Ma che solo? Discorrevo con mio figlio». «E dove l'avete questo figlio?» «In tasca». «Ecco, cosa dicevamo? Siete matto». «Beh, ve lo farò vedere». E tiro fuori Cecino a cavallo d'un suo dito. «Oh, che bel figliolo! Mettetelo a lavorare da noi, che gli facciamo far da guardia al bue». «Ci staresti, Cecino?» «Io sì. E allora ti lascio qui e passerò a riprenderti stasera». Cecino fu messo a cavallo d'un corno del bue e pareva che il bue fosse solo, lì per la campagna. Passarono due ladri e visto il bue incustodito lo vollero rubare. Ma Cecino si mise a gridare: «Padrone, vieni, padrone!» Corse il contadino e i ladri gli chiesero: «Buon uomo, da dove viene questa voce?» «Ah», disse il padrone, «è Cecino, non lo vedete? È lì, su un corno del bue». I ladri guardarono Cecino e dissero al contadino: «Se ce lo cedete per qualche giorno vi faremo diventar ricco». E il contadino lo lasciò andare coi ladri. Con Cecino in tasca, i ladri andarono alla stalla del re per rubare cavalli. La stalla era chiusa, ma Cecino passò per il buco della serratura. Aprì, andò a slegare i cavalli e corse via con loro nascosto nell'orecchio d'un cavallo. I ladri erano fuori ad aspettarlo, montarono sui cavalli e galopparono via a casa. Arrivati a casa dissero a Cecino: «Senti, noi siamo stanchi e andiamo a dormire, da tu la biada ai cavalli». Cecino cominciò a mettere le museruole ai cavalli, ma cascava dal sonno e finì per addormentarsi in una museruola. Il cavallo non s'accorse di lui e lo mangiò insieme alla biada. I ladri, non vedendolo più tornare, scesero a cercarlo nella stalla. «Cecino, Cecino, dove sei?» «Sono qui», rispose una vocina. «Sono in pancia a un cavallo». «Quale cavallo?» «Questo qui». I ladri sbuzzarono un cavallo, ma non lo trovarono. «Non è questo». «In che cavallo sei?» «In questo». E i ladri ne sbuzzarono un altro. Così continuarono a sbuzzare un cavallo dopo l'altro finché non li ebbero ammazzati tutti, ma Cecino non l'avevano trovato. S'erano stancati e dissero: «Peccato, l'abbiamo perso, e dire che ci faceva tanto comodo, e per di più abbiamo perso tutti i cavalli». Presero le carogne, le buttarono in un prato e andarono a dormire. Passò un lupo affamato, vide i cavalli sbuzzati e ne fece una scorpacciata. Cecino era ancora là nascosto nella pancia d'un cavallo e il lupo lo ingollò. Così se ne stette nella pancia del lupo e quando al lupo tornò fame e si avvicinò a una capra legata in un campo, Cecino di là dentro si mise a gridare: «Al lupo! Al lupo!» finché venne il padrone della capra e fece scappare il lupo. Il lupo disse: Come mai faccio queste voci? Devo aver la pancia piena d'aria. E cominciò a cercare di buttar fuori l'aria per di dietro. Beh, adesso non l'avrò più, pensò. Andrò a mangiare una pecora. Ma quando fu vicino alla stalla della pecora, Cicino dalla sua pancia ricominciò a gridare «Al lupo, al lupo!» finché non si svegliò il padrone della pecora. Il lupo era preoccupato. «C'ho ancora quest'aria nella pancia e mi fa fare questi strani rumori!» e ricominciò a cercare di buttarla fuori. Sparia fuori aria, una volta, due volte, alla terza saltò fuori anche Cicino e si nascose in un cespuglio. Il lupo, sentendosi liberato, tornò verso le stalle. Passarono tre ladri e si misero a contare i denari rubati. Uno dei ladri cominciò. 1, 2, 3, 4, 5. E Cecino dal cespuglio gli faceva il verso. 1, 2, 3, 4, 5. Il ladro disse ai compagni. State zitti che mi confondete. Chi dice una parola l'ammazzo. Poi riprese a contare. 1, 2, 3, 4, 5. E Cecino. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, non vuoi star zitto? Dice il ladro a uno dei compagni. Ora t'ammazzo. E l'ammazza. E all'altro. Tu, se vuoi fare la stessa fine, sai come hai da fare. E ricomincia. 1, 2, 3, 4, 5. E Cecino ripete. 1, 2, 3, 4, 5. Non sono io che parlo, disse l'altro ladro. Ti giuro, non sono io. Credi di farlo stupido con me? Io t'ammazzo. E l'ammazzò. Ora sono solo, disse. Potrò contare i denari in pace e tenermeli tutti per me. 1, 2, 3, 4, 5. E Cecino. 1, 2, 3, 4, 5. Al ladro si rizzarono i capelli sulla testa. Qui c'è qualcuno nascosto, è meglio che scappi. Scappò e lasciò lì i denari. Cecino, col sacco dei denari in testa, se ne andò a casa e bussò. Sua madre aprì e vide solo il sacco dei denari. «È Cecino!» disse. Alzò il sacco e sotto c'era suo figlio e l'abbracciò.
Voglio andare sulle alte montagne a vedere volare gli uccelli, passerotti, filinguelli e di tutte le qualità. E col tira batara batara batira batara batara batira batara batara batà. E col tira batara batara batira batara batara batira batara batara batà. E col tira batara batara batira batara batara batira batara batara batà. E col tira batara batara batira batara batara batà. E lì, fai che non sa bene che tira, vive. Lavo dare a marinai, alle guardie di finanza. Lavo dare finché ne avanza. Lavo dare finché ce n'è. E col tira batara batara batira batara batara batira batara batara batà. E col tira batara batara batira batara batara batira batara batara batà. E col tira batara batara batira batara batara batira batara batara batà. E col tira batara batara batira batara batara batà. Lavo dare a tutti quanti, a chi tengono simpatia, o alla fine l'è roba mia, devo fare quel che mi fa, e dammi la lallera, si fai tra l'allero, si fai tra l'allero, l'ero lalla, dammi la lallera, si fai tra l'allero, si fai tra l'allero, l'ero lalla, non lo vedi che l'albero pende e le foglie le cascano giù, e per contentare le donne, e per contentare le donne, non lo vedi che l'albero pende e le foglie le cascano giù, e per contentare le donne ci vuole la gioventù, e dammi la lallera, si fai tra l'allero, si fai tra l'allero, l'ero lalla, dammi la lallera, si fai tra l'allero, si fai tra l'allero, le ragazze di Settimello con la scusa di fidanzato vanno fuori a 4 a 4 alla cerca di Tirabuscion, e Tirabuscion l'abbiamo trovato, ma ci manca la bottiglia, prima la madre poi la figlia, e la serva se la sachet. Poi c'era una variante che faceva tirabuchon, l'abbiamo noi, ma ci manca la bottiglia. Stapperemo la madre e la figlia e la serva se la c'è. E dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Le ragazze di Monticelli c'han la gabbia, gli mancano gli uccelli, mentre quelle di Legnaia e ce n'hanno a centinaia. E dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Le ragazze di Porta Romana piglian solo chi è pieno di grana, mentre quelle di San Frediano piglian quel che gli capita a mano. E dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Dammi la lallera, si fa e tra l'allerino, dammi la lallera, l'erro la la. Le ragazze di Borgo la Croce l'hanno un modo di fare veloce, mentre quelle di San Giovanni te la fanno aspettare degli anni. E dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. C'era una volta la Gora a Firenze, il canale delle acque sporche, è vero che poi il comune chiuse e disse acquedotto. A quei tempi le distanze non si misuravano col sistema metrico decimale, ma a braccia, le famose braccia fiorentine. E un letto che era 3 braccia per 4 braccia gli era piuttosto grandino. Ma nonostante tutto si cantava: le ragazze di Via Gora l'hanno in letta 4 e 3, quando piscian le piscian di fora e coi culo le fanno peppe. E dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Le ragazze di Via Panicale con le ciocce le spazzan le scale, mentre quelle di Borgo de Gresci coi grilletto raccattano ceci. E dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Le ragazze di Via De Marci le maneggiano certi uccellacci, mentre quelle di Via Palazzolo tu le guardi, tu becchi lo scolo. E dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Dammi la lallera, si fa e tra l'allero, si fa e tra l'allero, l'erro la la. Le ragazze della standa e un ti portan la mutanda, son ragazze di bottega e se tu vuoi ti fanno anche. Dammi la lallera, l'erro la la.
La signora Bruna, così si chiamava di secondo nome per i capelli corvini che aveva quando sua madre la partorì il giorno dell'Immacolata Concezione, un anno in cui l'Italia di sabato giocava con incoscienza alla guerra. Per ringraziare la Madonna della sua bellezza, la bambina fu battezzata Immacolata. Il suo primo nome l'aveva però lasciato a Catania una 30ina di anni fa agli amici e ai parenti, quando il marito, giovane professore di matematica, ottenne la cattedra in una scuola veronese. Si trasferirono a Verona in quei lontani anni, quando il nord Italia non si era ancora accorto di essere xenofobo e bastava un appartamento a Borgo Trento ed una Fiat 600 per essere ben accolti nella nuova borghesia cittadina. Gente con le pezze al culo fino al giorno prima, bramosa di benessere, artefice del primo selvaggio boom economico del dopoguerra. Questi neoricchi si insediavano in moderni palazzi che si facevano largo fra le ville Liberty, in quella parte della città disegnata dagli architetti fascisti come città giardino, ora diventata città parcheggio. All'inizio i coniugi catanesi trovarono a Verona provvisoria sistemazione in una zona periferica, oggi definita adiacenza centro storico dalle agenzie immobiliari, in un appartamento in affitto ai tempi in cui il canone era equo per conto suo. Lì nacquero i figli della signora Bruna e del professore. Dopo qualche anno, quando fiorirono le prime cooperative edilizie, la signora Bruna, il vicepreside e i due figli si trasferirono nell'appartamento di loro proprietà nel condominio Montessori, chiamato anche la casa dei professori. Era stato costruito in zona sufficientemente signorile da una cooperativa fra dipendenti della scuola. Vi abitavano giovani professori, vecchie maestre, presidi in pensione ed altre fattispecie umane alle dipendenze del Ministero per l'Istruzione. Non v'erano però professori universitari, quelli per loro scelta vivevano altrove, possibilmente isolati. Furono anni felici per la signora Bruna. Nel cortile del palazzo, durante le ore vietate e negli spazi destinati al verde ornamentale, i suoi figli, assieme a quelli degli altri educatori, giocavano felici ed irrispettosi delle regole condominiali. Dopo essersi sfiancati a tirare pallonate alle persiane della maestra che riposava dopo pranzo e ad azzuffarsi con i loro amici, rincasavano esausti. La mamma preparava i panini con la Nutella e poi, con affettuosi e poderosi sberloni sulla nuca, li obbligava a fare i compiti. Le domeniche d'inverno portavano i ragazzi a sciare ed estate si tornava in Sicilia dai nonni, dove il mare era ancora azzurro. La vita continuò serena fino al verificarsi di due eventi concomitanti che segnarono l'esistenza del marito e la pace di tutta la famiglia. Esistono incombenze che, pur essendo del tutto ordinarie, se non addirittura banali, celano insidie che possono stravolgere la vita di un uomo facendo esplodere in lui atavici istinti assopiti ed emergere il lato peggiore del suo carattere. Essere nominato contemporaneamente preside e amministratore condominiale senza subire mutazioni psichiche non è cosa del tutto facile, soprattutto per un uomo la cui mente è già stata minata prima da un corso di laurea in ingegneria e poi da anni di insegnamento nella scuola di Stato. Sono questi incarichi a rischio che richiedono grandi doti di autocontrollo e di autoironia per non finire arroccati nel proprio piccolo feudo, tiranni in un microcosmo estraneo alla realtà dei propri simili. I regolamenti condominiali e quelli del Ministero della Pubblica Istruzione applicati alla lettera possono infatti distruggere in poco tempo la serenità di un uomo e di chi gli sta vicino. Purtroppo il caso della signora Bruna, che nonostante abbia sopportato per anni pazientemente tante manie e cocciutaggini tipiche di qualunque ingegnere Jekyll, insegnante di matematica, ora si trova a vivere con un professor Hyde, preside e amministratore del condominio Montessori. Un mostro diverso dall'uomo al quale aveva dato con amore due figli. Il primo, ormai giovanotto, è sempre stato molto vivace e perciò severamente educato dal padre. Con le lecite riserve di ogni adolescente nei confronti del padre, in fondo lo stima. Il piccolino è più timido e riservato del fratello ed è sempre molto affettuoso nei confronti del padre, anche se si è preso una bella serie di sonori sberloni quando è stato bocciato in prima media. Che figura con i colleghi! Quella della signora Bruna e del marito è stata finora una vita familiare tutto sommato normale, con i soliti litigi ed isterismi. La rassicurante noia quotidiana, i momenti di scoramento, forche caudine di ogni unione coniugale, ma alla fine quella misericordiosa sopportazione reciproca che tiene uniti tanti coniugi. Quando però il marito ha imboccato il tunnel delle riunioni condominiali e dei consigli di classe, l'esistenza della signora Bruna si è trasformata in un inferno. Partecipare ai consigli di classe dà assuefazione, se non si sta attenti. Presiederli intossica. Le assemblee condominiali, poi, sono la cosa più noiosa che la mente umana, con perfidia e sadismo, abbia mai concepito. Basti solo pensare ad un concetto astruso come il decoro condominiale per rendersi conto dove può sconfinare l'onanismo mentale. Si immagini poi un'assemblea composta tutta da professori, maestri, direttori didattici e dulcis in fundo presieduta da un preside. Tutta gente frustrata, costretta a lavorare nel gulag della scuola, confinata nella Siberia della realtà, condannata a redigere verbali, registri, stilare giudizi e parlare con genitori spesso ancora più deficienti dei figli. Quando questi paria statali si riuniscono a discutere sulla sorte della loro proprietà comune, si scatenano, partecipano sempre tutti e tutti vogliono dire la loro. Parlano in italiano scolastico e fanno questioni di principio persino sulle varie ed eventuali. Tradizionalmente spilorci, data l'elemosina che lo Stato elargisce mensilmente senza neppure richiedere loro una seria contropartita, discutono un'ora solo per cambiare una lampadina fulminata. naturalmente per principio, non per i soldi. Il neopreside ha accettato la nomina d'amministratore con orgoglio e soddisfazione. Si è messo in testa che è suo dovere far rispettare il regolamento condominiale finora bistrattato. Quando non è impegnato in scrutini, consigli docenti ed altri impegni scolastici, passa le ore a spogliare preventivi e a scrivere lettere monitorie ai condomini non puntuali con il pagamento delle rate del riscaldamento e a quelli che sbattono le coperte fuori dalle finestre in orari non consentiti. È intransigente con qualsiasi ragazzino non rispetti la sacra quiete condominiale. Due fratelli che studiano violino e violoncello al conservatorio sono stati costretti a trasferirsi dai nonni per esercitarsi in pace con i loro strumenti. Guai a chi lascia la bicicletta nell'androne o chi mette davanti alla porta uno zerbino diverso dagli altri. Ma da qualche tempo c'è chi, armato di bomboletta con colore spray, imbratta ogni spazio possibile con scritte volgari, sgrammaticate, irrispettose della scuola, del condominio e del suo amministratore. Un'indecenza alla quale va messa la parola fine. Il marito della signora Bruna non dorme da settimane in vani appostamenti per cogliere in flagrante il grafomane ignorante. Ora, dopo lunghi studi sulla psicologia del maniaco scribacchino, è arrivato ad una soluzione del problema che lo tormenta giorno e notte. Ha convocato per questa sera una riunione condominiale straordinaria per riferire ai condomini la conclusione cui è faticosamente giunto. Si è preparato con meticolosità. L'ordine del giorno ben studiato, le deleghe di chi non può partecipare, la saletta del bar vicino affittata per tempo. Il preside amministratore è molto eccitato, cena velocemente bofonchiando con la bocca piena brani dal regolamento condominiale alla signora Bruna che pazientemente gli raccomanda. Certo, caro, hai ragione, ma non è il caso di fare una tragedia. Piuttosto mangia piano, che tanto tutti vengono in ritardo come al solito. Sai benissimo che sono l'amministratore e devo arrivare per primo all'assemblea, questa sera soprattutto. Si sfrega le mani, ridacchiando tra sé, poi si mette cappotto e cappello, prende sotto braccio il libro dei verbali assembleari come fosse il registro di classe e s'appresta ad uscire. Prima controlla l'alito del figlio maggiore appena rincasato, per accertarsi che non abbia fumato. Il poveretto spende più in saila, menta, che in sigarette. Ovviamente arriva per primo al bar, così può controllare che tutto sia in ordine. Con una discreta puntualità iniziano poi ad arrivare i condomini professori. Come va? Ah, questa settimana due consigli di classe, sono veramente esausta. Io quest'anno ho una terza impossibile, mi creda, con i ragazzi d'oggi è ardua impresa dialogare, non trova? Ma sa quanto mi hanno pagato per gli esami di maturità quest'anno? Fatico molto ad interessarli a Dante. Nella mia scuola ho il sospetto che circoli la droga. Quest'anno sono già stati portati al pronto soccorso due studenti con collassi da overdose. Nella mia classe ben 7 hanno chiesto l'esonero dall'ora di religione. In terza media ci sono delle ragazzine che dimostrano 20 anni. L'inserimento dei figli degli extracomunitari è molto difficile. Questo è l'ultimo anno che insegno, non ne posso più. Il prossimo anno me ne andrò in pensione. Dopo mezz'ora di convenevoli, chiacchiere, registrazione delle deleghe, ha finalmente inizio l'assemblea del condominio Montessori. Pace all'anima sua. L'amministratore apre la seduta con lo stesso tono informale del discorso del Presidente della Repubblica a Capodanno. Egregi signori condomini, nonché illustri colleghi, vorrei introdurre subito il primo punto all'ordine del giorno. Imbrattamento muri, deturpamento cabina dell'ascensore e atti di vandalismo vari sulla proprietà condominiale. Fatti gravissimi che ledono l'onore ed il decoro, non solo del nostro condominio, ma anche delle nostre figure di genitori ed educatori. Io devo pensare, per la massima stima ed il sommo rispetto dei vostri riguardi, che quelle volgarità che appaiono sempre più frequentemente sui muri, nei garage, nella cabina dell'ascensore e perfino sui cassonetti dell'immondizia siano opera di ragazzi esterni a questo condominio, gentaglia di ripetenti, rimandati, i soliti teppisti che sfogano i loro fallimenti scolastici con atti vandalici nei confronti dei loro insegnanti. A me un caffè. Interrompe il professore di matematica che abita a piano terra, rivolgendosi al cameriere del bar nel frattempo entrato a prendere gli ordini. L'avete una Guinness nera alla spina, please? Dice la prof d'inglese, pronunciando il nome della birra in maniera incomprensibile. No signora, solo in bottiglia, risponde il cameriere, ormai abituato alle riunioni del condominio Montessori, e aspetta che la prof ricordi com'era buona la Guinness alla spina che aveva bevuto a Londra, che qua così buona non la trovi. Succo di frutta per quella di lettere, grappino per il maestro elementare, Coca-Cola senza zucchero per quella di ginnastica e una camomilla per la prof di musica. Il preside ordina caffè, come quello di francese, che però vuole una correzione con il cognac. Dobbiamo trovare il colpevole, anche perché il vandalo ci costa. Abbiamo speso finora un mucchio di soldi per pulire quei maledetti scarabocchi. Tra l'altro è anche un ignorante. Ricordate quando ha scritto insegnanti coglioni sopra il portone d'ingresso? E quando sui cassonetti per l'immondizia abbiamo trovato la scritta sala professori, per non parlare delle centinaia di falli riprodotti in serie con uno stampino dappertutto, di quando abbiamo dovuto cambiare i campanelli spalmati di sterco animale. Merda di cane, per esattezza, puntualizza il professore di scienze naturali. Forse dovremmo in qualche modo confrontarci con questo ragazzo difficile, suggerisce la professoressa di lettere. Aprire un dialogo con lui usando il suo stesso linguaggio. Propongo di scrivere con una bomboletta spray sulla facciata del condominio: ti vogliamo aiutare, parliamone. Ma che, interviene il preside amministratore. Ho già pensato ad una trappola per catturare il figlio di buona donna, scusate il termine. Il figlio di puttana, vorrà dire. Mi ha scritto viva la fica con un chiodo sul cofano della Passat nuova di palla, precisa contrariato il professore di filosofia. Deve essere figlio di un terrone. Cominciamo le indagini da lì. Non le permetto simili volgarità in questo consesso di gente per bene, urla il preside battendo i pugni sul tavolo. Chiedo scusa, ritiro la parola terrone, rincalza il prof di filo, credendo di essere spiritoso, ma nessuno accenna un minimo sorriso, e così il cretino ritorna subito sui suoi passi. Era una semplice battuta, non volevo offendere nessuno. Se qualcuno gli avesse dato corda, avrebbe sfornato un'incredibile serie di barzellette macrabe sui terroni, negri, ebrei, polacchi, froci e minoranze varie. Non bisogna condannare il graffito in quanto tale, o la riproduzione seriale di peni, che richiamano certe avanguardie newyorkesi o addirittura lo stesso Andy Warhol. Occorre valutare innanzitutto la portata semantica, dice con tono serio il professore di educazione artistica, gettando all'indietro i capelli con un gesto ampio, ma viene bruscamente fermato. Torniamo alle cose serie. Il signor amministratore parlava di una trappola, interrompe interessato all'aspetto pratico del marchingegno il professore di quella materia che si chiamava applicazioni tecniche. Stamattina, quando il portinaio Bidello ha provveduto a cancellare quell'enorme scritta sul muro del cortile «Preside mulo, ficcati il registro nel puntini puntini» su mio ordine, ha dimenticato la scala di metallo appoggiata al muro affinché il teppista sia invogliato, magari stasera stessa, con il favore delle tenebre, a ripetere l'impresa. Poi ho furbescamente collegato alla scala di un filo elettrico con una scarica da 125 volts che, pur non ammazzando il deturpatore, gli dovrebbe dare una bella lezione. Mi permetto di dissentire da questi metodi che non fanno certo onore al nome che porta il nostro condominio, replica con tono scandalizzato la prof di lettere dopo aver sorseggiato con garbo il suo succo di frutta. Gli altri colleghi invece approvano con ghigni sardonici, pensando ad analoghe vendette da applicare nelle rispettive scuole. Quello di filosofia si alza in piedi e va ad abbracciare il preside amministratore. Lei è un genio, se lo lasci dire. Mentre il preside e il professore di educazione tecnica discutono sul voltaggio minimo per stendere il bastardo senza fulminarlo, il portiere Bidello irrompe di gran furia nella saletta del bar. Colpito, catturato, l'abbiamo steso, la trappola ha funzionato. Corra, corra, signor preside, a lei l'onore di metterci le mani addosso per primo. Si precipitano subito sul posto, amministratore, preside in testa, ma la signora Bruna ha preceduto tutti. Tiene in braccio il figlio più piccolo, svenuto, con la bomboletta spray di vernice a piedi. Guarda con gli occhi neri il marito. Tra poco arriva la polizia. Aspetta qua, io parto con Catania e con i bambini. Ci pensavo da tempo. Andrò da mia sorella, a casa sua le finestre sul mare saranno ancora aperte. I ragazzi staranno bene. Addio. Le parole della signora Bruna gli ricordano quanto era mite l'autunno in Sicilia e gli viene in mente d'un tratto che deve controllare l'impianto di riscaldamento per vedere se tutto funziona bene. A Verona c'è già freddo, ma per fortuna non c'è più bisogno di pulire la caldaia. Qui siamo già nell'era del teleriscaldamento.
La luna maledico il tempo e quando son partito proprio è stato ben servito, adesso urlo il mio furore. Incroci tir ma non li vedo i fari alti e me ne frego, questa volta il mio tormento fotte tutto il reggimento. Mi fermo al bar dei gran minchioni, riparto in corpo, tre negroni in fiamma, bene il buco dentro, prendo almeno un po' di tempo.
contro chi so io, mi sbatte sempre addosso tutto quel che vorrei mio. E svolto scalcio ma non dico, è stato zitto il pappa fico, con lamenti nel calzone ascolto rosi che vengono. Il pensiero torna sulla piaga come mosca sul concime, rode tarla la ragione. Poi la rabbia m'ha sfinito il protettore, m'ha scordato, sbatto come un pipistrello sul peccato sempre quello. Tremo di colpe, porcherie, dubbi di sangue, malattie, fossi almeno più leggero quando ho tolto il mocco al cero. Lo contro chi so io, mi sbatte sempre addosso tutto quel che vorrei io. E sbotto scalcio ma non dico, zitto come un pappa fico, al momento di ragnare ascolto il rosico di ognuno. Piove, le macchine s'affollano, tutte bardate attorno al circo da locale jugoslavo. Pagliacci unti, colpo di Mercedes bianco e l'orecchino, manco l'estasi, leva il portamento contadino. Avessi almeno il vecchio amico da farci a pugni e torso nudo, ghiaccio delle tre di notte, aiuta pure a fare a botte. Come quando spento nella mano aveva la braccia come fosse il bacio di un gitano. E mi guardava indifferente, dice vedi amico ormai non mi può far più niente. Ho una gru sopra la testa e un lombardo che protesta come fosse sul cortile, sveglia presto la sua bile. La pioggia è acida nella fasto alla larga dalla strada, la puliscono di notte di siringhe di mignotte. Vendo un salsiccio di tre giorni, mi suicido col morso di morir, non ho paura, dopo un'ora mi ci abito. Alla passione se n'è andata e mi compiaccio volentieri, di suo oggi con piacere quel che ho fatto l'altro ieri. Marini sopra, tanto già lo sai, innamorati soffro sempre peggio e meglio mai. E sbotto scalcia ma non dire, zitto come un pappa fico, di furore puoi morire.
I due negozianti di mare,
il Cecino e il Bue,
sono contenuti in Fiabe italiane di Italo Calvino.
Condominio Montessori viene da Lo zucchino d'oro e altre storie veronesi di Renzo Segala.
Silencio, sentado en el mar. Manarel Rio, mi sembra dalle Romero.